Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bentornati, grazie. Bentornati, carissimi. E dopo che abbiamo parlato di Ireneo, il discorso poteva anche essere chiuso per un paio di secoli, perché in realtà questo genio isolato ha talmente chiarito il senso dell'admirabile commercium, la divinizzazione nell'incarnazione, con tutto quello che abbiamo detto, che poteva essere anche chiuso il discorso per essere ripreso poi più tardi. Ma però c'è una figura che il libro spiega, gli dedica un capitolo, insomma non facilissimo per la verità, lo leggeremo insieme, lo spiegheremo un po', che mentre affronta questo tema della divinizzazione, però ne allude a un altro che io ce l'ho molto più sviluppato qua in questa dispensa, che è di estremo interesse per noi. Dunque, il tema è il rapporto fra la radicalità della fede e gli interessi belli della vita, della cultura, dei valori, della scienza, della bellezza, dell'arte, di tutto quello che riguarda la maturazione dell'uomo. È importante cogliere questo problema al volo, perché è un problema che rimarrà circoscritto, tutto sommato, alla figura di Clemente Alessandrino, in quanto poi i padri della Chiesa, il pensiero cristiano, sarà talmente assorbito dalla definizione delle verità su Dio e su Cristo da non avere spazio per altre cose. Ora, è chiaro che in realtà nella vita le altre cose c'erano. La grande arte paleocristiana, i mosaici ravennati, lo splendore di Bisanzio, stanno a dimostrare che c'è un'attenzione alla bellezza, solo per accennarne alcuni senza fare il catalogo delle mostre dei primi secoli cristiani. C'è un'attenzione reale, però un approccio, una riflessione contestualizzata in un certo ambiente, con certi interessi, con certi interlocutori, attenti ai valori, all'uomo, alla sapienza. Questo è un momento che non avverrà più nell'epoca patristica. Anzi, in maniera esplicita, bisognerà aspettare l'umanesimo e il Rinascimento per vederlo. E anche lì, perché vedete, il cristianesimo è sempre fatto di una integrazione o di un conflitto fra i duri e puri, gli integralisti, cioè quelli che si ritengono o fanno di necessità virtù, completi quando approfondiscono la fede, quando bastano a se stessi e non sono molto interessati a quello che oggi, o ieri meglio, chiamavamo il dialogo col mondo, con la cultura del dialogo, come dire, l'implantazio della Chiesa non in astratto, a prescindere da quello che c'è d'intorno, ma in riferimento a quello che c'è d'intorno. una specie di cristianesimo liberal, laddove liberal non ha niente a che vedere con le borse e i borsini, ma ha a che vedere con una mentalità che vive senza disagio la presenza in un ambiente diverso e qualificato, una presenza che non si manifesta unicamente come competitiva. Infine sì, in ultima analisi forse sì, ma non necessariamente e soprattutto non comunque e da principio. E anche perché è un problema che ci tocca. In fondo, se noi in qualche modo, e credo che sia necessario anche farlo, ma cum judicio, leggiamo e facciamo equivalente la mentalità cristiana agli scritti dei padri, ci si dovrebbe occupare solo di teologia o di Bibbia o di roba di chiesa. Il resto? Ve l'ho detto, era una priorità nei primi secoli. Era una priorità. Poi purtroppo, completata la prima fase dell'epoca patristica, avvenne la terribile regressione delle invasioni barbariche, cioè finì il mondo. Finì il mondo. Figurati se ci poteva essere spazio per parlare di dialogo con la cultura. Quale cultura? Delle pecore, delle capre, della miseria, dei rovi che coprivano i monumenti dell'antica Roma, della fame, delle malattie, delle invasioni barbariche degli Ungari, dei Bavari alla fine del primo millennio. Però la realtà c'è e la figura di Clemente è una figura molto interessante da questo punto di vista, perché è una figura dove l'identità cristiana emerge e si configura a poco all'interno di un mondo dalle molteplici e plurali sfaccettature. E poi si fa ovviamente esplicita e matura man mano che si va avanti e come ci attesta questo libro. Però se voi aveste fra le mani il protrettico, le opere, gli stromati, le opere di Clemente di Alessandria, insomma, di un volume così, stentereste a dargli, e magari lo paragonaste con Ireneo o con Origene o con lo stesso Tertulliano, per dire gente più o meno dello stesso periodo. E dice, ma questo di che parla? Della letteratura greca, della geografia, delle abitudini, dei popoli. Di che si occupa? Stromata vuol dire, infatti vuol dire tappeti, cioè vuol dire, noi diremmo oggi, medaglioni su questa cosa, quest'altra. La domanda è estremamente interessante, perché lui ci offre un tipo, non è santo, non è santo, è un uomo di frontiera, è un padre della Chiesa, almeno zio lo è, via, diciamo, non è un Agostino, non è un Basilio, non è un Atanasio, ovviamente, questi uomini che hanno fatto le grandi colate di cemento armato, di teologia, di riflessione sulla fede e sulla parola da mettere i grandi pilastri. Però un metodo lo porta. Ed è proprio per questo che io lo vorrei esaminare un po'. Qui il riferimento è la cultura classica, la filosofia greca di Platone prima, di Plotino poi, ma Plotino viene dopo, Clemente, di Platone e di quel mondo dove il mondo pagano non era soltanto gozzoviglie e sprechi, ma era anche sincera ricerca della verità, conoscenza, fatica, dialogo, per chi se lo poteva permettere ovviamente, ma qui non stiamo a fare i sociologi da strapazzo. Ecco, in questo ambiente il fenomeno cristiano, vi dicevo l'altra volta, un giudaismo molto vivo, filosofie molto vive, scuole cristiane alternative, perché la gnosi, questo fenomeno gnostico, è un fenomeno che nasce in parte dal giudeo-cristianesimo, imparentato col cristianesimo. Ed è, ve l'ho detto, fondamentalmente consiste nel ridurre l'evento a ideologia, nel ridurre ciò che accadde una volta a ciò che è vero sempre, ma non è successo mai. Questa è la gnosi. Ecco, in questo ambiente è interessante il vedere come entra il kerygma cristiano. Guai se non c'entrasse. Cosa vuol dire l'entrare del kerygma cristiano? Vuol dire che in un mondo che cresce dignitosamente cercando di diventare come Dio attraverso la conoscenza, attraverso il dominio di sé, attraverso una certa signoria, attraverso il culto della bellezza, attraverso questo mondo che cerca di salire verso il mondo delle essenze e delle idee di Platone, c'è qualcuno che scende, che parla, che si rende presente, che, come dicevamo alla messa, lascia il suo spirito, che in qualche maniera spariglia i giochi inserendo un nuovo attivo protagonista decisivo, talmente decisivo che da ora in poi diventerà l'unico oggetto della contemplazione nell'esegesi di Origene, nelle speculazioni dei padri, fra l'altro, Origene doveva avere una cultura indescrivibile, ma gli amici Basilio di Cesarea e Gregorio di Nazianzo avevano trascorso anni nella Oxford o nella Cambridge di allora, che era Atene, facendo il curriculum di studi di quel tempo, ma dalle loro opere appare solo perché Basilio è geniale e Gregorio è uno splendido, splendidissimo poeta e scrittore, lucidissimo, ma non perché fanno riferimento. Tutto sommato arriva un periodo in cui tutto ciò che è fuori della rivelazione sono favole giudaiche. E per rafforzarsi, per consolidare l'identità, inevitabilmente viene sottaciuta il valore della diversità. Però qui, che ancora c'è, può essere interessante recuperare qualche cosa. Vi presento qualche cosa, allora, riprendendo con l'altra volta circa il contesto, e poi vediamo lì nel nostro manualetto come lo sviluppa la situazione. In contrasto con la sfiducia nei confronti della cultura e della filosofia ellenistiche espresse da alcuni primi autori cristiani, i cosiddetti apologisti, sfiducia nei confronti della cultura, Clemente di Alessandria non solo è pienamente consapevole, ma si appropria anche molto consapevolmente del consorzio multidimensionale ed eclettico del ricco ambiente intellettuale alessandrino. Un cristiano che non legge solo Avvenire, per fortuna. Il discorso di Clemente incorpora un'intricata sintesi di concetti e di linguaggio tratti dal giudaismo ellenistico, dallo stoicismo, dal platonismo e da comunità cristiane di diverse convinzioni, perché ricordatevi bene che il sogno di una chiesa primitiva, tutti buoni, bravi e uniti, è semplicemente una proiezione della nostra fantasia che per colpevolizzare noi ha bisogno di idealizzare gli altri. Erano divisi come noi e più di noi e con pericoli molto maggiori di noi, perché mancava un centro di unità, mancava un magistero, qualcuno che avesse il carisma dell'unità e della sintesi. Per cui pum 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 si sparava in varie direzioni e non ci voleva nulla a trovarsi fuori rotta. Non sorprende tuttavia che la filosofia ellenistica, cioè la cultura del tempo, oggi come si chiama il platonismo? Si chiama scienza, politica, cultura, bellezza, natura. No, non si guarda nulla, bisogna solo guardare la croce di Cristo. Ecco, un tema veramente per noi oggi è interessante, perché vedrete che è una lettura non a prioristicamente diffidente e non acriticamente ingenua. Non sorprende tuttavia che la filosofia ellenistica in particolare esercitasse un enorme fascino su intellettuali cristiani come Clemente, senza allarmare i loro sensi cristiani. Vedete, per me studiare la storia non vuol dire raccontarvi che Clemente nacque e morì e scrisse. Bisogna rischiare di trovare il perenne nel temporaneo, perché erano uomini come noi. È molto maggiore la nostra vicinanza a questa gente, a queste persone, di quanto sia la distanza culturale e temporale, perché altrimenti non avrebbe senso trovare il dramma dell'uomo nelle tragedie di Eschilo e di Sofocle, non avrebbe senso. Non c'era mica il computer a quei tempi, non c'era l'intelligenza artificiale e non c'erano le macchine elettriche cinesi, appunto, però l'uomo. È proprio questa continuità da cogliere nelle loro varie preoccupazioni, ecco. Lui è questo, io me lo immagino, un uomo acquattrinato che si poteva dedicare a fare le cose perché non aveva da lavorare, probabilmente, molto stimato negli ambienti, un uomo elegante che intratteneva relazioni che nel frattempo scriveva, ma scriveva isolato da tutti, sapeva parecchio dove era Ireneo questo, sapeva parecchio che cosa succedeva, c'era nulla, nulla. Vagamente un contatto, ma vagamente, perché qui siamo nel secondo secolo, quindi non si può nemmeno parlare di concili, di sinodi locali, ognuno per sé veramente. Poi a un certo punto, ecco perché non a caso per risolvere il problema ci vuole un politico, non un prete, ci vuole Costantino. Signori, ora mettiamoci un po' d'accordo, perché a me litigate quanto vi pare, ma se mi sfasciate l'impero, vi taglio la testa a tutti. Quindi tutti a Nicea, voi a chi non viene, chiusi, e ditemi cosa si deve credere, ditemi quello che vi pare. Ecco. Però fino ad allora era stata una molteplicità, non repressa, ma perché non c'erano gli strumenti di controllo e di repressione. La comprensione della filosofia nella tarda antichità come ricerca della saggezza e della vera conoscenza delle cose eterne e divine porterebbe a pensare che la condotta corretta della vita dovrebbe essere descritta in termini filosofici. Ma la filosofia non basta. E qui ecco allora la scoperta. La filosofia è l'arrampicarsi, la fede è l'accogliere quello che l'elicottero mi cala coi sacco viveri. Così, sia nella prospettiva cristiana che non cristiana, l'approccio alla filosofia non differisce molto da ciò che potrebbe essere inteso come ricerca della perfezione, della virtù, dell'autocontrollo, della felicità e della conoscenza di Dio. Ma scusate, torniamo con la mente indietro 40 anni fa. Cos'era la politica per i nostri coetanei? In particolare una certa politica di sinistra. Era un modello di vita, uno stile di vita. Poi, i giudizi, io non sto facendo campagna elettorale se votare Giorgia o votare Mario o Antonio La Trippa. Però, capite, lì era la politica, e tant'è vero si diceva il cristianesimo c'è posto solo se motiva alla politica. Ah! E guai se dissentivi. Però non c'è dubbio che realmente, fatti salvi certi estremismi, ma non si può negare che una certa sintesi di vita cristiana per alcune persone, a certe condizioni, si potesse anche aggregare intorno alla politica. Oggi può essere l'ambientalismo, può essere la cultura, può essere la scienza. No, noi ci intendiamo, ecco. Ma capite, non è solamente coltivare un hobby, è creare una sintesi, creare un modello. Ma guarda che se ti dedichi a queste cose, ti risucchiano fuori, eh? Questa è la grandezza della domanda. Non so se forse non riesco a esprimere quello che voglio dire, perché è importante ragionare, cioè domandarsi se il primato vuol dire l'esclusiva, se la tolleranza è una forma di debolezza, se il dialogo è una forma di calare le brache, o se per essere veramente dialoganti bisogna livellare, fare a livella, tutti uguali, siamo tutti uguali, tutti qui, tutti là, capite? Cioè questo atteggiamento ci può portare, però è interessante porsi la domanda, perché la vita ti offre tante cose. E la filosofia era un nome per indicare quello che oggi si indica con ricerca della perfezione, virtù, autocontrollo, miglioramento del mondo, giustizia. Da parte, io sono testimone, perché ovviamente mi infilo, ma voi non vi immaginate in questa città quanti circoli ci sono di meditazione cristiana senza un prete e senza un riferimento esplicito, semplicemente per appagare un bisogno di... Ecco, va bene. La vera filosofia di Clemente Alessandrino e di molti altri scrittori paleocristiani e non cristiani è la vita intellettuale e morale, è l'ideale della vita intellettuale e morale, che combina aspetti di contemplazione e virtù, o teoria, teoria è una parola greca che vuol dire contemplazione, e praxis. In Clemente la stretta collaborazione fra teoria e prassi ha anche un significato deificatore, deificante. Quando cresce l'uomo ci si avvicina a Dio, si dice. Umanesimo è il nome del nuovo cristianesimo? Questa è la grande domanda. Ci si avvicina alla verità? Si avvicina comunque a Dio? Si diventa Dio in qualche modo? Ora, io lo so bene che Dio si diventa solo con le categorie di Ireneo, però altro è riempirsi la bocca di slogan, le categorie di Ireneo. Altro è il non cogliere nella realtà e nella vita di chi riflette, di chi magari si isola, di chi cerca il silenzio, di chi medita, una dimensione rispettabile. Ma questo lo dico su tutti i campi. Che dovunque il cervello viene fatto girare, il cuore battere e le mani accogliere, allora basterà l'umanesimo a salvarci? Noi siamo, almeno io, sono cattolico. L'uno e l'altro, l'uno e l'altro, l'uno e l'altro. Il primato della grazia, la necessità della natura. Perché se volete, il discorso ridotto in soldoni è il rapporto natura-grazia. Laddove natura, dico, l'uomo a sé, quello che può fare con i suoi mezzi, la grazia è ciò che ti fa fare Dio. Natura e grazia. La grazia suppone la natura, non la sostituisce. Se sei un cretino, dicono a Firenze, per Bischeri non c'è paradiso. La grazia, non puoi pensare che basti essere un fanatico fideista. La natura è la formazione. Quando il Vangelo di Luca parla dei grani seminati dal seminatore e parla della terra buona, usa una parola centrale della cultura greca. Il seme caduto sulla terra buona è come quelli che accolgono la parola e la custodiscano, en cardia, kalē, kai, agatē, con cuore buono e ottimo. Kalos, kai, agatos è l'ideale greco. Accogliere con cuore magnanimo, lucido, disponibile, elastico, libero, la parola, e la parola porterà frutto i 30, i 60 e i 100 per uno. Bellissimo questo. Quindi, lo vedete, natura e grazia, il problema è sempre natura e grazia. La unilaterale, cioè trascurare la grazia vuol dire levare Dio dall'orizzonte del mondo. È quello che tanti oggi fanno. Cioè, l'evento che extra nos, dal di fuori di noi, ci porta la vita divina, non mi interessa. Noi, domeniche ecologiche, la sanità, quello, quell'altro, insomma, le varie campagne, gli animali, non entriamo in tutti i dettagli, se no si potrebbe essere equivoci. La grazia suppone la natura, la grazia non sostituisce la natura, la grazia perfeziona la natura. Perfeziona. Perché una natura ricca non angosciata, non piegata su di sé, non intristita, non grezzona. E la grazia è la perfezione. Questo è il tema che c'è dietro a queste vicende circa i vari linguaggi per arrivare alla pienezza della vita, le varie piste, il teatro, la canzone, la musica. Pensate quanta roba! No, io mi dovrei fare i capelli, dissi frate, come? Peggio possibile, gli dissi al barbiere. No, non si può dire peggio possibile. Una maniera dignitosa, a frate, non a Zerbinotto, però in maniera dignitosa. Questo tema interessantissimo, che vedete lo affido alla vostra meditazione, credo l'importante sia dare un nome al platonismo di allora, che oggi si chiama a vari altri nomi, ma non da maledire, non da pensare in termini competitivi, non, grazie per quello che avete fatto, hanno pulito il vomito in chiesa. Capito? Quindi, bene, dare un nome per rendersi conto della pertinenza. Ora, dice, in Clemente la stretta collaborazione fra la teoria e la prassi ha anche un significato deificante, come nell'ambiente. Egli scrive: la conoscenza è poi seguita dalla saggezza pratica e la saggezza pratica dall'autocontrollo, poiché si può dire che la saggezza pratica è la conoscenza divina ed esiste in coloro che sono divinizzati. Conoscenza pratica vuol dire la sinderesi, la coscienza, l'equilibrio. È un ideale di uomo costruito dal basso, dove lui, per l'ambiente, per l'educazione che ha preso, ci si ritrovava all'inizio. Oltre a ciò, nella difesa patristica del cristianesimo contro le accuse di mancanza di educazione, al manierismo barbarico e irrazionalità, sorgerebbe necessariamente una connessione. Vabbè, questo, lasciamo stare, questa cosa me l'hanno tradotta male, perché questi sono tutti libri in altre lingue che mi sono fatto tradurre dai miei preti in cambio di qualche carezza e di qualche coccola. La complessità del rapporto del cristianesimo emergente ad Alessandria con l'alta cultura ellenistica non è l'unica complessità che si riflette nella teologia di Clemente. Il carattere stesso del primo cristianesimo alessandrino non è meno complicato. Tenete presente, questo doveva fare da solo. Non c'aveva né un vescovo, forse ne aveva un vescovo, ma era un monaco raccattato di qua e di là, giusto perché stava ad Alessandria. Ma non c'aveva un padre spirituale, non c'aveva una tradizione, non c'aveva una biblioteca, tantomeno un computer. Naturalmente la posizione strategica della città e la presenza di una vasta comunità ebraica renderebbero Alessandria molto attraente per le attività missionarie cristiane. E qui continua a descrivere, ecco, questo è importante, l'ambiente. Recenti e vasti ritrovamenti di letteratura biblica e apocrifa in Egitto, con alcuni dei frammenti conservati datati già nel secondo secolo, sotto le sabbie dell'Egitto è stata trovata la preghiera in greco sub tuum presidium confugimus, Santa Madre di Dio. Secondo secolo. Frammenti di dentro a varie giare. L'ambiente eclettico, intellettuale, sociale e culturale di Alessandria avrebbe certamente potuto avere un impatto molto forte sul cristianesimo primitivo. È plausibile che nella sua fase iniziale il cristianesimo fosse rappresentato da gruppi cristiani altrettanto diversificati, che all'inizio coesistevano fra loro con alterchi minori che in altri luoghi. Era un clima diverso. Dice Chadwick, un grande professore inglese del secolo scorso, delle università inglesi, Chadwick, con l'insegnamento di Basilide e soprattutto di Valentino, dice: chi sono questi? Sono gli autori dei Vangeli gnostici, il Vangelo di Luca, no di Luca, il Vangelo di Finco Pallino, di Mario, di Alessandro, di Giuseppina, quelli, i famosi Vangeli raccolti nelle giare a Nag Hammadi, sono di origine gnostica e c'è un sistema, tutta una visione del mondo con qualcosa di cristiano, un verbo emesso da Dio che svolge un ruolo, ma un Dio non distinto dal mondo, un Dio in qualche maniera però ostile al mondo. E c'era, quindi c'erano elementi comuni, elementi diversi. Questo dunque, Clemente si trovò in un discreto grado di simpatia. Entrambi sono uomini eminenti che guarda sempre con rispetto, anche se è consapevole di importanti differenze. Questo, tra l'altro, può spiegare l'uso senza riserve dello gnostico vocabolario di per noi oggi dire gnostico è dire eretico. Per Clemente il vero cristiano è il perfetto gnostico, che aggiunge alla riflessione umana la rivelazione divina. Quelli che chiameremo gli gnostici, Clemente li avrebbe conosciuti come i valentiniani, gli dava il nome delle varie sette. L'ambiente cosmopolita intellettuale di Alessandria consentì una più agevole integrazione sociale delle prime comunità cristiane nella vita regolare della città, oltre a fornire un terreno fertile per uno scambio reciproco di idee. Io vorrei leggervi ancora tanto, ma non vale la pena. Cioè, ormai un'idea si è stata. Allora, alla luce di questo, di queste premesse, vediamo come questo povero uomo si arrampica in questo mondo per spiegare il rispetto che si deve a questi cammini autoeducativi, però anche la necessità dell'accoglienza di elementi propulsori di altra natura. Pagina 125. Clemente d'Alessandria, il più platonico fra i teologi dell'antichità, rimane nella storia della divinizzazione come l'autore che per primo ha impiegato il verbo theopoiein, divinizzare, theos è Dio, poiein è fare, divinizzare, con accezione cristiana. È stato molto dibattuto, e lo è anche al presente, il motivo e anche l'opportunità dell'introduzione di una tale espressione nel lessico cristiano tra la fine del secondo secolo e l'inizio del terzo, ma unanime il consenso sul fatto che non si sia trattato di una scelta accidentale o solo retorica. Attenzione, dove sta il valore di quest'uomo? Nell'aver avuto il coraggio di usare la parola divinizzare per descrivere l'evento cristiano, ben sapendo che questa parola veniva anche usata con altro senso dagli eretici o dai pagani, dai platonici. Tutto sommato un'opera che i più grandi geni della storia della Chiesa hanno fatto. Chi ha fatto quest'opera? Tommaso d'Aquino. Perché fino a Tommaso d'Aquino il referente, la cornice culturale del fatto cristiano era lo spiritualismo platonico. Tommaso d'Aquino, discepolo di Alberto Magno, invece è sempre qualche grande maestro che ha le intuizioni iniziali e poi però lascia andare il discepolo, prende l'aristotelismo, in particolare abbastanza inquinato dagli arabi da Avicenna, prende l'aristotelismo, però razionale, scientifico, concreto, con alcuni debiti materialisti, e ci misero tanto tempo i medievali a capire che essere materialisti era sbagliato, ma era l'altra faccia di uno sbaglio altrettanto grave che è essere spiritualisti. Una grande fatica è stata l'introduzione nelle università del metodo dialettico, anziché il metodo apodittico della citazione. Dialettico, il metodo del sì che non. L'università è il luogo in cui si discute. L'università di Abelardo, di Pietro Lombardo, prima ancora. Allora sembra che Dio non esista. Chi vuol sostenere che non esista, te, chi vuole il coraggio, discutete. Esercitatevi a portare argomenti, la dialettica. È chiaro che arrivano, poi arriva un padre della Chiesa pieno di fuoco come Bernardo, dice: discutere. In questa casa non si discute, come certe famiglie, no? Comando io, ecco. Prima di parlare di divinizzazione in senso cristiano, infatti, sia nel protrettico che negli stromati, Clemente affronta distesamente la questione delle divinizzazioni pagane e lo fa con tono spesso irridente e sferzante. I pagani divinizzano i monti, i frutti della terra, tutto è Dio. Le sorgenti, soprattutto i posti da dove dipendeva la vita, erano luoghi dove c'era una ninfa, loro dicevano, capite? Poi ci mettevano gli dèi, no? Ma non erano, diciamo, così ingenui o stupidi come si può pensare oggi. Era che in fondo consideravano le sorgenti della vita, le sorgenti dell'acqua, come sorgenti della vita, degne e meritevoli. All'inizio, che avevano valore di inizio e di sostegno della vita dell'uomo, quindi una sorta di divinizzazione. E in stromati, va bene, allarga, allarga, va bene. A questo genere di divinizzazione ingannevole e favolistico, Clemente contrappone la vera divinizzazione, ma ora qui ha cominciato Lancia in resta, ma non è la contrapposizione l'unico genere letterario di Clemente. Dunque, Clemente contrappone la vera divinizzazione, pagina 126, donata da colui che trasformò l'Occidente in Oriente. L'Occidente è la morte, è il luogo della fine, dove tramonta il sole. L'Oriente è dove sorge il sole. Colui che trasformò la morte in vita, l'Occidente in Oriente, e crocifisse la morte, cambiandola in vita. Avendo strappato l'uomo dalla rovina, lo elevò al cielo, tramutando la corruzione in incorruttibilità e trasportando la terra nei cieli. Egli ci dona l'eredità del Padre, eredità veramente grande, divina, che non può essere tolta. Con un insegnamento celeste divinizza gli uomini. Ai, Clemente, è chi debole di Clemente. Non è ancora lucidissimo, non è, ma è chiaro, poverino, ma come fa? Io credo sia più importante riconoscere gli sforzi, la direzione o il metodo che dire è nato imparato. Perché non ci convince che è nato imparato, ci renderebbe intolleranti. Come purtroppo è capitato nella storia della Chiesa, di essere intolleranti verso chiunque portava il nuovo. Nel 1277, 3 anni dopo la sua morte, il vescovo di Parigi, Stefano Tamplier, scomunicò 72 tesi di San Tommaso d'Aquino. Studiate la storia e diventerete ancora più saggi di quello che siete. È da notare che la Daria, nella sua antropologia teologica, traduce diversamente, anziché ci dona l'eternità del Padre, traduce la Daria, ci ha fatto la grazia dell'eredità promessa, la grazia. Lo vedi come il gioco è fra la grazia e la sapienza. Che cosa divinizza l'uomo? Da un punto di vista sostanziale, ontologico, la grazia, l'assoluzione, l'Eucaristia, l'ascolto della parola, la grazia. Ma in realtà, anche là dove non c'è la grazia, ma c'è uno sforzo di crescita, c'è qualcosa di interessante, qualcosa di incompleto, però di vero, perché coinvolge la vita. Ma lo vedete quanti, che somiglianza con tante situazioni di oggi. Capito? La grazia e la sapienza. E il nostro amico Clemente ogni tanto scivola su questo. Infatti, vedrete, se non l'avete già studiato, avete visto come lui si gioca la famosa frase Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Come la manipola. Dio si è fatto uomo perché l'uomo impari a diventare Dio. Non è vero. Cioè, c'è una verità profonda che è la verità della vita. Cioè, chi vive, io conosco troppi credenti, a cominciare da me, che con la scusa di essere fedeli alla lettera, si trincerano dietro alla lettera, dietro al testo, dietro alle citazioni e sono a posto. Cadono sempre in piedi. E vedo invece gente che per un motivo o per un altro non hanno la parola, che la parola non è solo lettera, ma è anche spirito, e gliela dobbiamo proporre, però c'è una realtà, c'è un'esperienza vera, c'è una res, una qualità. Noi diremmo oggi un valore. Non ho capito. Imparare, certo. Lo vediamo dove si arriva. Io ci vorrei anche arrivare subito perché l'orologio corre e questa cosa mi interessa. Eccolo qua, a pagina 128, la seconda citazione. Lui, di natura divina, lui, non tenne per sé gelosamente l'essere pari a Dio, ma annientò se stesso. Il Dio misericordioso che desiderava salvare l'uomo, vedete qui come è vestito da cristiano, eh? E il Verbo stesso ti parla ormai chiaramente, svergognando la tua incredulità. Sì, ti dico, il Verbo di Dio diventato uomo affinché tu da uomo possa imparare come l'uomo diventi Dio. E commenta il Frosini. Concentrando tutta la sua attenzione sul fatto che in questo passo Clemente non dica che il figlio si è fatto uomo affinché l'essere umano possa diventare Dio, ma piuttosto dica che l'incarnazione avviene affinché l'essere umano possa imparare a diventare Dio, Litva in You Are Gods afferma in maniera un po' troppo drastica che in Clemente l'incarnazione non è una necessità ontologica, ma pedagogica. Ma ad uno sguardo d'insieme tale valutazione sembra riduttiva. È chiaro? Ora, io vorrei tanto che noi capissimo capissimo che cosa c'è in gioco qua, anche nei confronti dell'accettazione della vita, cioè dobbiamo essere sempre predicatori della croce di Cristo, possiamo tacere, dobbiamo limitarci a valorizzare le realtà perché tanto siamo chi fai bene e conta come quest'altro. Quanta confusione impera in giro. Per esempio la confusione fra il valore agli occhi di Dio di chi agisce secondo la sua retta coscienza usato per relativizzare l'importanza della verità. Mi capite? No. E invece Rita sì. Perfetto, viene da Nefi. Allora, si spiega. Oggi si dice non c'è bisogno di essere cristiani per andare in paradiso. Perché se uno si muove secondo la retta coscienza, il Signore lo vede e lo salva. È in questa maniera che noi ci tranquillizziamo la coscienza, questa è una stronzata che ho detto, ma non la ritiro, davanti alla mancanza di spirito missionario della Chiesa, però di fatto, oggi, davanti a 8-7 milioni di persone di cui sappiamo quanti consapevolmente cristiani e quanti o inconsapevolmente cristiani o non cristiani affatto, quanti ce ne sono, questi come si salvano? Attraverso la mediazione di Cristo, unico salvatore. Attraverso la mediazione della Chiesa, unica mediatrice di salvezza. Però c'è una salvezza. In fondo è l'adempimento della benedizione fatta ad Abramo. Esci, vai, io ti benedirò e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Ora però non posso dire io, siccome ci si salva anche senza fede esplicita e senza Vangelo, il Vangelo non conta nulla. Vi assicuro, cioè qui non sto descrivendo, facendo pettegolezzi, ma descrivendo tendenze reali. Ora si tratta di vedere qual è allora il valore della verità. In un mondo dove pare necessaria solo la retta coscienza. Il valore della verità è la bellezza del volto che tu manifesti. Cioè, annunciando il Vangelo, tu non vai a complicare la vita a un pagano che se l'era aggiustata in maniera mediocre. Tu vai a sconvolgere la vita portandogli l'annuncio della parola, eccetera, eccetera, eccetera. Però il messaggio è sempre quello, cioè trovare l'equilibrio fra l'affermazione che non c'è salvezza senza Cristo e il riconoscimento del valore, per quanto parziale, ma reale, di tante esperienze che si muovono su altre linee. A voi la parola, perché credo sia un tema su cui ci possiamo confrontare, se vi va.
Chi si perde? In questa prospettiva chi si perde?
In questa prospettiva?
Chi si perde?
Chi nel segreto della... Chi dice no? Sai, in fondo, fermiamoci un attimo, chiudiamo gli occhi, pensiamo a Dio, l'uomo, il mistero della coscienza, il mistero della vita. È difficile, non è possibile inquadrare tutto l'esito della storia nella categoria del giudizio universale o tantemeno dell'esame di Stato, in cui ognuno viene esaminato. Non sto a dire chi muore da bambino, non sto a dire chi muore scemo, e probabilmente tanti. Non sto a dire chi non arriva mai a una maturità. Che casino. Certo, non dirò mai, e su questo sono pronto a farmi fucilare, che chi non è battezzato è finita. Il detto extra ecclesiam nulla salus, fuori della Chiesa non c'è nessuna salvezza, non vuol dire questo, vuol dire che è proprio per questa Eucaristia che noi abbiamo offerto stasera e ricevuto, si estende, infatti se ci fate caso non c'è una parola dell'Eucaristia messa proprio caduta per sbaglio. Quindi questo concetto di un sacrificio che dall'Oriente all'Occidente, che trasforma l'Occidente in Oriente, questo è bellissimo. E questo ritorna continuamente, perché noi crediamo che Dio crea per amore. Lo crediamo, non lo possiamo dimostrare. Non possiamo dimostrare che Dio ha creato per amore gli ebrei ad Auschwitz o i bambini bombardati in altre parti che voi sapete, o i rave violentati. Non possiamo, ecco. Cioè queste persone sono state create da Dio, non dimenticate, non di serie B. C'è un universale disegno di salvezza che Cristo ha compiuto per tutti. Le modalità del giudizio, i novissimi, morte, giudizio, inferno, paradiso, le modalità del giudizio, ovvero del confronto, chi le può dire? Perché oggi la teologia non si occupa, io non ho mai letto un libro sul giudizio, sto rileggendo libri sull'inferno invece e sul paradiso, cioè su sperare o meno la salvezza per tutti. Me lo sono letto qualche mese fa, 750 pagine, ora l'ho dato al provinciale dei gesuiti italiani che insegnava questa materia all'università. Quindi questo c'è fuori, c'è fuori. Giudizio ancora non è stato riletto alla luce, non esiste una teologia moderna che annacqua quella antica, esiste oggi una possibilità di accesso alle sacre scritture e alla grande tradizione cristiana del passato più profondo e più anche oggettivo di quello di ieri. Però poter arrivare alla determinazione. L'elemento fondamentale che Dio vuole non è come dire, l'esattore che sta in primo luogo, non è l'esattore, in primo luogo è colui che vuole tutti salvi, ma non a buon prezzo, direbbe Bonhoeffer. Non c'è salvezza, siete stati riscattati a caro prezzo. Ma il caro prezzo è tarato su ognuno. Per cui io già credo sia grande fatica per noi destreggiarsi da uomini, ma volete anche mettere bocca nei metodi con cui lui. Perché oggi l'informazione ci parla della storia che è un fiume di stragi, la storia è uno sterminio, da che è nato il mondo è stata massacrata gente, non si sa oggi cosa succede, oggi, appunto, appunto. Quindi, però, questo è. Ora, noi tornando a questo discorso di stasera, vedete la necessità di rispondere a questa domanda. Il cristiano è una persona che non gli interessa di nulla la politica, la cronaca, l'impegno, le elezioni. Cioè, su tutto poi ci arriva, ma ci deve arrivare, non che io vi dico per che partito votare, non esiste, anche perché non so nemmeno io, tra l'altro, in elezione così, così confusa, ma certo che tu non puoi pensare solo a te stesso, il problema del pagamento delle tasse, il problema, tutta la problematica. Noi sogno una Chiesa che non solo dà a ciascuno l'annuncio del Vangelo, ma anche li fornisce di tutti quegli strumenti per emettere un giudizio di coscienza onesto e oggettivo. Però, ragazzi, c'è da lavorare. Dunque io pensavo, capisco che è un tormento, voi siete liberi di smettere di venire anche dalla volta scorsa, dalla volta prossima. Io però pensavo di continuare fino verso il 20 luglio, verso la metà di giugno, perché i martedì credo che sarò sempre a Roma, eccetto il primo martedì di giugno. Quindi potremo riuscire a fare questo lungo percorso fino al 20 giugno più o meno, metà giugno, va bene? In maniera che, finito questo, la prossima volta Origene, leggetevi Origene, facciamo Origene almeno 2, anche 3 volte e poi i Cappadoci.